Diamo il benvenuto all'autore di un titolo che nei giorni che precedono il 25 aprile ci ha particolarmente interessato, anche perché come il titolo in questione è organizzato e anche perché rende giustizia, diciamo, a una serie di protagoniste della resistenza che forse conosciamo un po' meno. Parliamo di Donne Invisibili, la resistenza femminile nella Bassa Modenese di Fabio Montella. È tra l'altro corredato il libro da un apparato iconografico davvero di grande valore. È uscito lo scorso 3 aprile per Biblioteca. E parla intanto di un periodo particolare, come dicevo, di decine e decine di donne della Bassa Modenese che fecero anche loro, in un certo senso, l'Italia in cui viviamo oggi. Fabio Montella, buongiorno e benvenuto, grazie.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, intanto di che epoca stiamo parlando esattamente?
Beh, noi stiamo parlando degli anni, di anni importantissimi per il nostro paese, gli anni che vanno dal settembre del 1943 fino all'aprile del 45, guardando anche oltre a cosa è successo a queste donne invisibili che sono state spesso dimenticate.
E dopo la caduta di Mussolini, infatti, scopriamo attraverso il bel libro di Fabio Montella che furono moltissime le donne della Bassa Modenese che aderirono alla Resistenza. In che modo? Cosa facevano?
Beh, dopo la caduta di Mussolini e soprattutto dopo l'armistizio dell'8 settembre 43, molte donne presero consapevolezza del fatto che occorresse voltare pagina in Italia e che occorresse farlo partendo da chi stava vicino a loro, quindi iniziando ad aiutare familiari, il fidanzato, amici, conoscenti, compagni di classe, ma anche aiutare persone che non si conoscevano, come ad esempio gli ebrei internati in Italia e che dopo il 30 novembre 1943 furono a rischio di arresto e di deportazione. E quindi queste donne presero consapevolezza in un modo, potremmo dire, prepolitico, perché non erano animate da una spinta, diciamo, ideale o ideologica, erano soprattutto spinte da motivazioni, diciamo, di umanità, di solidarietà. Questo ovviamente deve dirci molto anche per il presente.
Molto, molto. E quindi Fabio Montella ci racconta delle storie, che sono storie di donne che certamente parteciparono anche ad azioni armate, ma che arrivavano da quella che poi avremmo imparato a chiamare working class, cioè erano braccianti, mondine, mezzadre, però anche per esempio religiose oppure insegnanti, che oltre a rappresentare un'interfaccia fondamentale per le comunicazioni e quindi a svolgere attività di staffette, procuravano ogni sorta di materiale, necessità, lo trasportavano per permettere alla resistenza di continuare. Tutto questo nelle condizioni di quegli anni, che certamente non erano quelle di oggi, né delle infrastrutture, né delle strade, né dei mezzi di comunicazione. Che tipo di ricerca ha fatto Fabio Montella per raccogliere tutte queste storie che sono di una vivacità, di una che sono veramente molto vivide alla lettura, piene di anche dettagli, di elementi concreti?
Beh, ho cercato di mettere in valore innanzitutto quanto hanno raccontato queste donne, che non hanno mai raccontato abbastanza, diciamo, della loro esperienza, però qualcosa hanno lasciato in varie epoche storiche, ovviamente con diversa partecipazione anche emotiva, chiaramente. Soprattutto negli anni, fine anni 60, inizio anni 70, pensiamo al nostro paese anche con una nuova rivendicazione di diritti, insomma, quindi anche in quel periodo le partigiane, che ormai avevano già un'età matura, hanno ripreso un po' la loro esperienza anche per consegnare il testimone alle giovani generazioni. Ecco, Io ho messo in valore un po' quello che hanno raccontato durante gli anni del dopoguerra, della loro esperienza, e poi ovviamente confrontando la loro testimonianza, le loro memorie, le lettere che hanno lasciato con i documenti, con la documentazione esistente, che anche in questo caso in gran parte ci racconta una storia che non è mai stata raccontata, perché la resistenza, giustamente come osservava nel territorio, in particolare nel territorio modenese che ho analizzato, la resistenza armata inizia non prima della primavera del 44, primavera-estate del 44, e però queste donne iniziano ad attivarsi già nel settembre del 43, appunto aiutando i perseguitati dal nazifascismo, quindi sono resistenti in qualche modo ante litteram, sono donne che si sono opposte al nazifascismo subito, dall'inizio, aiutando i renitenti alla leva, che magari appunto erano familiari o sì, amici, i disertori della Repubblica Sociale, aiutando i prigionieri alleati, pagando duramente anche per questo aiuto, i prigionieri alleati in fuga dai campi di concentramento fascisti, e gli ebrei. Molti ebrei furono aiutati nel territorio modenese, della bassa modenese, da queste donne che poi raramente hanno poi raccontato questi episodi, ecco. Bisogna cercarli poi attraverso i documenti di varia natura, ecco. La ricerca si è svolta sia negli archivi modenesi ma anche all'archivio centrale di Stato a Roma e in altri archivi.
Allora, quante sono le storie che ha raccolto Fabio Montella? Io so che lei insomma, proprio per professione e vocazione, gira gli archivi in cerca di storie da raccontare, no?
Sì, esatto. Beh, dunque, io sono partito da un dato, che è quello della commissione che nel dopoguerra ha riconosciuto ufficialmente, una commissione ministeriale che ha riconosciuto ufficialmente l'opera dei partigiani, maschi e femmine. Sono partito da questo dato e ho trovato che in questo territorio circoscritto ma importante per la resistenza erano state 192. Tenga presente che di queste 192 la memoria pubblica ne ricorda al massimo una ventina, che sono sempre i nomi, diciamo, di quelle più note. Partigiane cadute, partigiane magari che hanno poi svolto ruoli pubblici nel dopoguerra, ecco, però 20 ricordate, almeno 192 erano state comunque riconosciute partigiane da una commissione ministeriale. Ecco, oltre a queste però c'è tutto un mondo di donne che poi non ha chiesto riconoscimenti formali. Perché? Perché questa commissione, cosiddetto Ricompart, l'archivio di questa commissione non contiene altri nominativi, perché le donne sostanzialmente non avevano bisogno di riconoscimenti formali in gran parte, perché erano riconoscimenti che seguivano logiche militari, cioè mettersi in regola con il servizio militare, cioè riconoscere il periodo partigiano come a tutti gli effetti un periodo trascorso sotto le armi. Quindi le donne non erano obbligate al servizio militare, in gran parte non chiesero banalmente questo riconoscimento. Ecco. Quindi io da 192 che erano state riconosciute ne ho trovate almeno altre 120 che hanno in qualche modo aiutato la resistenza, ma sono sicuro che ce ne saranno state molte altre, perché poi ovviamente i documenti non sempre ci raccontano tutta la... Però a me interessava dare uno spaccato e mostrare come analisi approfondite sul livello locale, che non è ovviamente localistico, cioè locale, però che ci dà uno sguardo sulla storia d'Italia, ecco. E guardando nel locale, guardando approfonditamente gli archivi, sentendo le testimonianze, facendo parlare le partigiane, ci si rende conto che effettivamente c'è un mondo sommerso che non è mai stato raccontato, oppure che è stato raccontato, ma magari a livello nazionale con dei casi esemplari. Ecco. Andando nello specifico del locale invece si scoprono veramente delle storie incredibili e delle storie particolarmente interessanti e che fanno in qualche modo scuola.
Ce ne scelga una, lo so che sono tantissime.
Ha citato le suore, le religiose, le suore dell'ospedale di Concordia sulla Secchia, un piccolo comune però importante per la storia della resistenza nel modenese, ecco, che hanno aiutato partigiani e addirittura dei soldati russi che erano nascosti appunto e che li aiutarono curandoli presso l'ospedale dove appunto lavoravano queste suore. Quindi di queste suore era citata una riga in un libro sulla Resistenza, le si ricordava quasi come un aneddoto simpatico del fatto che avevano queste suore religiose.
Avevano aiutato i soldati russi, sovietici, certo.
I soldati sovietici, esattamente. Era quasi così.
Una barzelletta.
Di burletta, esatto, di una barzelletta. In realtà, oltre al fatto che i partigiani, in realtà nel 1946, i partigiani ringraziarono formalmente queste religiose perché avevano prestato aiuto alla Resistenza, quindi era tutt'altro che una barzelletta. Queste suore rischiarono parecchio perché anche a Modena ci furono diversi sacerdoti che pagarono conseguenze gravissime, Don Elio Monari, su tutti, che venne torturato e fucilato per aver aiutato ebrei e altri perseguitati. Quindi i religiosi subivano conseguenze per questi gesti, quindi non erano molto rischiosi. Ecco, di queste suore io sono riuscito a ricostruire le biografie, quindi un nome e un cognome, non le suore in senso generico.
Certo.
E quasi astorico, insomma. Sono ricostruito le loro storie, le loro biografie, e addirittura trovare le fotografie, quindi insomma di queste religiose, qui ovviamente per motivi strettamente diciamo professionali non hanno chiesto alcun riconoscimento partigiano, tantomeno hanno fatto diciamo vanto di questo, però insomma era giusto riconoscerne assolutamente il merito, perché anche loro a loro modo sono state fondatrice della nostra Repubblica.
Assolutamente, e ne approfittiamo per ringraziare nuovamente Fabio Montella per questo lavoro tra le righe, è proprio il caso di dirlo, insomma, una riga è servita a lui per ricostruire una storia molto molto ampia di un gruppo addirittura, in questo caso di religiose molto coraggiose. La mia domanda, un'altra domanda che mi viene da farle, perché appunto anche nei commenti al libro se ne fa menzione, quel periodo fu nel bene e nel male per molte donne un periodo di emancipazione. Non solo le staffette partigiane, ma in generale le donne cominciarono a svolgere attività e lavori che erano un tempo soltanto affidati o appannaggio degli uomini, sì, per la gerarchia che vigeva, la gerarchia sociale, insomma, assolutamente tendenzialmente patriarcale in quasi tutta Italia. Poi questo slancio che riguardò anche le donne resistenti del basso modenese venne meno quando poi si arrivò alla nuova Italia, e per questo che diventarono anche invisibili, no? Perché in qualche modo certe libertà vennero nuovamente limitate, no?
Sì, sì, certamente, questo è assolutamente vero, la strada per l'emancipazione è stata lunga ed è lunga, quindi possiamo immaginarci all'uscita dalla guerra quanto fosse stato, quanto ci fosse ancora da fare, da costruire. È vero che però questa loro attività in qualche modo pose dei segni,
un precedente almeno.
Esatto, costituì un precedente assolutamente importante, ma per gli stessi uomini che hanno partecipato alla Resistenza, che erano fondamentalmente imbevuti di quella cultura maschilista che il fascismo poi aveva portato ovviamente al massimo grado.
L'apoteosi.
La donna era la donna di casa, certamente, cioè la donna era la donna che doveva occuparsi della parte privata della famiglia, insomma della vita, quindi figli, cucina e il resto. La parte pubblica era invece destinata all'uomo. Ecco, gli uomini che hanno partecipato alla Resistenza erano fondamentalmente giovani uomini, cresciuti in quella mentalità, quindi erano anche loro fondamentalmente imbevuti di quelle concezioni. Adesso ovviamente qui stiamo generalizzando, però insomma in qualche modo anche durante la guerra stessa le donne hanno dovuto lottare per far valere la loro parità, la chiamiamo oggi, in qualche modo, e anche nel dopoguerra ovviamente ci fu un percorso molto lungo, ecco, da affrontare. Alcune donne si richiusero nella loro dimensione precedente, perché anche questo va detto, alcune donne preferirono poi chiudere quella fase diciamo di emancipazione che avevano vissuto e mettere su famiglia e allevare dei figli, e questo per una parte delle donne, ecco, l'importante è che non fosse un obbligo, ecco, come poteva essere prima in questo caso. Altre donne invece si affacciarono alla vita pubblica, proseguirono l'impegno pubblico. In qualche caso, per esempio, completarono gli studi, cosa che era stata loro negata dalle famiglie, perché nelle famiglie contadine di un tempo era il maschio che, se c'era uno dei figli che poteva avere la possibilità di studiare, era il maschio. Gli altri e le altre
erano braccia per il lavoro,
erano braccia per il lavoro, esattamente. Quindi, io, diciamo, alcune di loro si affermarono, alcune di loro continuarono, per esempio, a leggere. Durante la clandestinità avevano cominciato a leggere giornali ad alta voce, cominciare ad affinare una loro anche posizione sul mondo, sugli altri, una posizione politica. Ecco, nel dopoguerra, per esempio, alcune di loro, rispetto magari ai maschi, poi non leggevano, loro continuarono, per esempio, a leggere, a acquistare giornali. Ecco, quindi dobbiamo pensare proprio a una emancipazione anche individuale, personale, ecco, non collettiva magari, però insomma dei passi avanti anche importanti,
certo,
che poi, esatto, in qualche modo poi proseguirono.
Un'ultima domanda, il motivo per cui si parla soprattutto delle donne invisibili della resistenza nella bassa modenese è perché appunto lei ha indagato su documenti che riguardano quella parte d'Italia. Ci sono altre parti d'Italia dove vorrebbe in qualche modo proseguire l'indagine?
Sì, tutte.
Sì, certo,
sarebbe
però
molto, no, adesso io invito veramente, sarebbe molto interessante poter estendere queste ricerche, adesso, al di là di quello che farò io, ma sarebbe molto interessante estendere queste ricerche, perché ad esempio nei processi del dopoguerra per collaborazionismo ai fascisti emergono moltissimi episodi, e questi aspetti sono stati trascurati un po' perché questi processi delle cosiddette CAS, corti d'assise straordinarie, attendono ancora un approfondito esame. Ecco, da questi processi ai collaborazionisti emergono moltissime testimonianze di donne che raccontano il perché, ad esempio, erano state arrestate. E mi è capitato di trovare interi elenchi di persone, di donne che appunto avevano pagato per aver dato aiuto alla resistenza, e quindi nei processi del dopoguerra saranno testimoni o a carico, ma anche qualche volta a discarico, di fascisti che avevano collaborato con l'occupante tedesco e quindi ne subivano le conseguenze nel dopoguerra. Questa, per esempio, è una fonte che per la storia della resistenza femminile credo sia stata usata poco. Ecco,
sì.
Credo che sarebbe interessante poter estendere queste ricerche anche attraverso, per esempio, questa fonte, i processi del dopoguerra, perché è una fonte importante. Io almeno ho trovato molto materiale utile e interessante.
Veramente, e allora noi non possiamo che segnalarvi ancora una volta questo libro uscito lo scorso 3 aprile per le edizioni Biblioteca, che appunto ci rivela così tante storie delle donne invisibili, la resistenza femminile nella bassa modenese. Grazie a Fabio Montella, a risentirci molto presto. A presto.
Grazie, arrivederci, grazie.